Ancora una cosa interessante è successa questa settimana e volevamo un po' chiedere al Signore alcune risposte. Prima abbiamo sentito che in Europa hanno deciso di vietare dire parole come Natale, Maria, Buon Natale.
Giovanni,
Sì,
Giuseppe,
sì.
quindi frate Giuseppe già è fuori riga. Io già sono, diciamo, non sono politicamente corretto,
No,
quindi
no.
Giuseppe è un nome troppo cristiano,
Ma
diciamo.
già non eri da prima comunque.
Cioè prima la follia era nei manicomi, adesso invece si vede che hanno aperto qualche recinto, eh.
Poi hanno cambiato, però vediamo prima cosa è successo. Il giornale dice: in Europa vietato dire Natale e perfino chiamarsi Maria. Il Secolo d'Italia dice:
Anche il Vaticano perde la pazienza, dice il Secolo d'Italia.
la follia di vietare le parole Natale e Maria. Anche il Vaticano perde la pazienza con l'Europa.
Finalmente si è spazientato,
E poi la Repubblica. La Commissione europea ritira le linee guida sul linguaggio inclusivo con i riferimenti al Natale.
no? Hai capito? Quindi basta solamente a dire e questi si fermano. Capito?
Grazie
Fai
a
buh
Dio.
e loro si fermano.
Grazie a Dio.
Qui c'è gente che non sa neanche dire bu. Ma dite bu e il diavolo sparisce, no? Punta il dito e il pallone gonfiato sparisce, scoppia, si sgonfia, esplode. Gloria a Dio.
Amen. Allora, cosa significano queste notizie? Come mai hanno mandato questa notizia che non si può dire più Buon Natale e poi subito l'hanno ritirata? Cosa pensi tu che nello spirito significa?
Ma guarda, c'è un giornale che ha detto. Guarda, Lanza, Lanza, c'è un giornale lì. Lanza,
Sì.
lui ritira.
L'Europa ritira le linee sulla comunicazione dopo le polemiche.
Da Dalli, la commissaria, noto come usano queste parole comuniste, che non sono
Commissaria.
più presidenti, ministri, sono commissari di sovietica memoria, eh. C'è questa donna che è la commissaria della comunicazione qui. Cos'è che dice?
Dalli dice: il documento non è maturo, ci lavoreremo ancora. Non è un documento maturo e non va incontro ai nostri standard qualitativi.
Quindi?
Quindi lo ritiro e lavoreremo ancora su questo documento. Lo dichiara la Commissaria europea all'uguaglianza, Elena Dalli,
Sì, la commissaria comunque.
supervisor delle indicazioni per la comunicazione esterna e interna dell'Europa, che in queste ore hanno sollevato diverse polemiche, a partire dai riferimenti al Natale.
Cioè, capito? Lascia perdere il Parlamento tranquillo, rincassa i tuoi migliaia di euro mensilmente e stai zitto. Questa la commissaria, compagna diciamo, la compagna Dalli si chiama, Elena Dalli, si sveglia una mattina da sola, con qualche terapiedi della sua categoria, e dice: non dovete più dire Buon Natale, perché magari c'è qualche ateo che è sensibile, cioè non è che possiamo
Sì.
offendere gli atei, loro si offendono. Senti, io mi offendo a sentire che uno è ateo, permetti, posso offendere, a me l'ateismo mi offende, lo vuoi togliere? Questa è la commissaria dell'uguaglianza. Sai cos'è l'uguaglianza? È il nome di un demone oggi, è un grande idolo
Sì.
ai piedi del quale si sacrificano, vogliono sacrificare tutto, amen?
Sì.
Guarda, andiamo a Daniele 7, andiamo alle profezie, guarda così, tagliamo corto.
Daniele 7?
Daniele 7. Ce l'hai Daniele 7 lì? Ecco.
Sì, l'ho trovato qui.
Allora, queste sono profezie che abbiamo studiato nel nostro corso profetico. Vuoi andare al 21 per cortesia? Ecco,
Daniele 7:21.
vai fino al 25, ti prego.
Io guardai e quello stesso corno faceva guerra ai santi e aveva il sopravvento.
Corno è tradotto l'anticristo.
Finché non giunse il vegliardo
Il
e il.
vegliardo alt, devo tradurre qua. Vegliardo vuol dire Dio.
Finché non giunse il vegliardo e il giudizio fu dato ai santi dell'Altissimo, e venne il tempo che i santi possederono il
Ok,
regno.
i santi possiedono il regno, Apocalisse 20 verso 4, e il giudizio viene dato ai santi. Perché? Perché santi noi siamo il corpo di Cristo. Come giudicherà Gesù il mondo? Giudicherà tramite il suo corpo. La Chiesa, noi, avanti. E viene il tempo che i santi possederanno il regno, cioè dopo Armageddon, dopo che abbiamo fatto salsiccia del diavolo, l'anticristo e il Pachamamo, e i loro seguaci, i santi possederanno il regno del mondo. 23.
Ed egli mi parlò così. La quarta bestia è un quarto regno sulla terra.
Questa è Roma.
Che differirà da tutti i regni.
Infatti Roma è stato l'impero più lungo, più devastante, è cambiato tutto nel mondo. Ancora oggi siamo nella cultura romana, greco-romana.
Divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà.
Impero romano, verso 24.
Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno.
10 nazioni che sorgeranno da questo regno, dalla zona geografica di Roma, cioè sud dell'Europa, sorgeranno 10 corna, 10 nazioni, 10 re, 10 potenze. Abbiamo dato la lista prima, no? Da Portogallo, l'Austria, Grecia, Italia, quel gruppo lì. È un cerchio. Portogallo, Francia, Olanda, Austria, Germania, Grecia, Italia. Quelle nazioni dentro lui sono 10 nazioni, 10 corna sulla quarta bestia, Daniele 7, si uniranno, già stanno cominciando moltissimo a unirsi, sono 27, da questo numero di 10 corna sappiamo che 17 nazioni usciranno dall'Europa. Avanti.
Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno. E dopo quelli ne sorgerà un altro che sarà diviso dai precedenti e abbatterà 3 re.
Ok, abbiamo studiato nel corso biblico l'undicesimo corno, abbiamo studiato per dettaglio con abbondanza di scritture, e la Russia, Magog, Russia, dove viene l'anticristo, abbatterà 3 re. E noi, quello che si riesce a decifrare le profezie, sembra che uno sarà l'Italia, cioè sarebbe il sesto impero mondiale, ovvero la quarta bestia che sarà distrutta, il Sacro Romano Impero che ancora rappresenta il Romano Impero, Roma, sarà distrutta insieme ad altri due. Chi saranno questi? Non si sa, forse la Spagna, forse la Grecia, vedremo. Sono quelli che non collimano molto con la Germania e con la Francia, va bene? 25. Egli proferirà
parole contro l'Altissimo.
Quindi egli, l'Anticristo e l'undicesimo corno, parlerà contro l'Altissimo Dio.
Ridurrà allo stremo i santi dell'Altissimo.
La profezia di Daniele 13, verso 7, che l'Anticristo vince i santi.
E penserà di mutare i tempi e la legge.
Voglio parlare di quello.
I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo.
Che questo è vecchio ebraico per dire 3 anni e mezzo, cioè 42 mesi di Apocalisse 13,5, d'accordo? E oggi voglio parlare un po' di com'è che l'anticristo muterà i tempi e le leggi. Già hanno cominciato. Va bene, voglio parlare di quello. Angela, se tu c'hai qualche domanda intelligente, salta dentro.
Quindi abbiamo letto Daniele 7 da 21 a 25. E questo tu dici che spiega quello che la Commissione Europea sta facendo, di cambiare le parole di Natale, chiamarle vacanze, non Natale.
Esatto, questo qui
è collegato a quello.
Questo qui che la Commissione Europea, che è ignorante di Bibbia, se studiasse un po' la Bibbia saprebbe che sta mettendo in pratica, sta adempiendo quello che il diavolo avrebbe fatto al tempo della fine. Non si rende conto che sono le pedine del diavolo e dell'anticristo che viene, non si rende conto. Cioè tu ascolti queste notizie, se conosci, se hai fatto il corso biblico, capisci quello che succede. Cioè devi mettere la Bibbia davanti, attraverso le profezie, capisci il giornale. Quindi queste notizie del giornale, il Secolo d'Italia, la Repubblica, la follia di vietare la parola Natale, la Commissione Europea ritira le linee guida, però cosa dice? Poi ha detto il giornale, i tempi non sono maturi, ha detto, ricordi l'ha letto, come non sono maturi? È spaventoso, i tempi non sono maturi, cioè qui c'è un altro messaggio. Stiamo andando in quella direzione, non vogliamo il Natale, non vogliamo neanche i nomi cristiani. E che c'ha a che fare questo con l'eguaglianza? Mm-hmm. Allora uno che ha la pancia grande, una pancia piccolina, cosa, ingrassiamo questo o smagriamo l'altro? Allora una donna bella e una brutta, che facciamo? Abbruttiamo la bella o imbelliamo la brutta?
Sì.
Imbruttire è facile, imbellire no. Tutti non vogliono i suprematisti bianchi che hanno oppresso i neri. Adesso lascia perdere i bianchi. Adesso tutti mischiati, bianchi e neri, vogliamo tutti abbronzati. Caspita, questo è il futuro che ci preparano questi qua. Questo che hanno riempito la Svezia, Scandinavia di immigrati, che sono troppo bianchi, troppo biondi. Dio ha creato bianchi, biondi, neri, abbronzati. Lui ama tutti. L'anticristo invece vuole tutti uguali, così che almeno obliterando, cancellando le personalità, la cultura, quindi non, è come lo spaghetto che ha perso il sapore. Lo spaghetto bollito e senza sale. Allora, guarda come leggiamo riguardo a questo tempo della fine, deve sorgere un grande capo politico, che nella Bibbia, oltre a chiamarlo corno, Daniele 7, è chiamato anche bestia, Apocalisse 13, o anticristo, in 1 Giovanni 2, 18, che prenderà il controllo mondiale. Quindi, in base al libro dell'Apocalisse, costui appare, questo qua sembra che l'anticristo, in base alle profezie, vedi, in questo caso vedi Apocalisse 9, lui, Apocalisse 9, lo dipinge come il re dei demoni, che allo squillo della quinta tromba, Apocalisse 9:1, guida i demoni a uscire dalla loro prigione infernale quando Dio darà loro il permesso per lo scopo di mettere il mondo che ha respinto Cristo, mettere il mondo alla prova. Cioè dovrà accettare o respingere l'ultimo inganno del diavolo, che sarà nella forma della dannazione del marchio 666, vedi Apocalisse capitolo 9, capitolo 13. Quindi come adesso il mondo è messo alla prova, accetti il buco o no? Dice, beh, piuttosto che perdere il cappuccino, gli spaghettini, eccetera, mi faccio il buco. Ok, e allora il diavolo si sfrega le mani. Oh, benissimo. Quindi l'asinello ha fatto il primo salto e adesso arriva il secondo. Si chiama il marchio della bestia. Avranno mille motivi perché è così buono. Risolve il lavaggio del denaro sporco, risolve la droga, risolve le guerre. Risolve tutto, devi solo infilzare un buco, stavolta Apocalisse 13 dice sulla fronte o sulla mano destra sarà. Ok, a come lo vedo io lo vedo e che c'è solo una cosa che può controllare tutte le zucche del mondo messe insieme, è un microchip. Probabilmente sarà un microchip e quindi sarà controllato da un computer chiamato l'immagine della bestia. Apocalisse 13, l'immagine della bestia, l'abominazione di Matteo 24, 15, è la stessa storia, l'abominazione di Daniele 11, 31, la stessa cosa. Secondo me è un computer che controllerà tutti i microchip del mondo e quindi il mondo diventerà perfetto, basta crimine, basta tutto, comanderà questa bestia che avrà un piccolo laptop nel Tempio di Gerusalemme, dice in Seconda Tessalonicesi 2, 3, 4, lui dice, cosa dice? Dice che l'anticristo dice io sono Dio. Quindi si toglie la maschera, quindi prima comincia tutto con sorrisi, evviva la pace, e poi quando arriva al potere fa come i bruxelliani, cosa fanno? Sono al potere, adesso t'attacchi al tram, ragazzi, comandiamo noi, o così o così. Naturalmente vediamo lo spirito satanico dell'anticristo che dovrà venire, e vediamo questo spirito già qui. E dov'è? È nell'aria. Efesini 2, è nell'aria. Infatti nella Bibbia il diavolo viene chiamato il principe dell'aria. Efesini 2, 2, ce l'hai?
Sì,
Sì.
Efesini 2:2.
Sì, e poi anche Efesini 6, 12 che vanno insieme. Ti ho dato una lista di scritture, ce
Sì,
l'hai lì?
sì, sì, sì.
Benissimo. Allora attacca con la prima lì.
Efesini 2:2. Ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Efesini 2:2.
Ecco, vai nella prossima scrittura che c'è nella lista.
Efesini 6, 12. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Efesini 6, 12.
Va bene, quindi qui la profezia dice che il diavolo si chiama il principe, cioè l'anticristo, il diavolo, è il principe della potenza dell'aria. Dove? È nell'aria, è lo spirito di Satana, perché il nostro combattimento non è contro sangue, carne, soldati, militari, divise, carri armati, aerei, no, contro il Satana, contro il diavolo, contro queste potenze che già ormai hanno mandato le avanscoperte, i dischi volanti che vedi, gli alieni, sono tutti demoni, perché sanno che, come dice Apocalisse 12, verso 7, dice saranno cacciati fuori dal paradiso, dal cielo. C'è un angolino in cielo, un ghetto che si chiama inferno, l'inferno di Satana, e saranno cacciati di lì e scaraventati sulla terra e si presenteranno ingannevoli come sempre, alieni da altre galassie, eccetera eccetera, va bene? Quindi praticamente queste sono la zizzania politica su esercito infernale terreno. Chi? Questi qua, la banda del buco, questi qui di Bruxelles, eccetera, le politiche atee, sono questi rappresentanti che vanno in giro a perseguitare la gente nel mondo col loro buco, capito? Questi qui sono la rappresentanza dell'esercito satanico infernale terreno. Quindi tutti questi gruppi del nemico, del diavolo, a cominciare con quelli che lui ha benedetto con tutti i soldi del mondo, egregi personaggi che vediamo in TV, sui giornali, i nomi li conoscete, sì. I più ricchi del mondo, cioè non è che devo sprecare il vostro tempo a ripeterli.
Sono famosi, sì.
E neanche voglio sprecare il tempo del computer che ci controlla, quindi quello che diciamo e che non diciamo. Vabbè, che i nostri giorni sono contati, non so quanto potremo andare avanti così qua, però fin quando va, va. Fin quando la barca la va, falla andare. Nel nome di Gesù Cristo pregate per noi fratelli che potremo continuare a profetizzare, insegnare, predicare, bombardare il diavolo con la verità,
amen.
Continuare a vincere nel nome di Gesù, insieme a tutti i fratelli, sparsi per il mondo.
Grazie,
nel nome di Gesù.
Amen.
Apocalisse 13, cosa vediamo lì? Vediamo che l'attuale zizzania, va bene, sta preparando il terreno, anzi tutta quanta la terra si sta preparando con il tappeto rosso per l'arrivo di Apocalisse 13, cioè stanno attendendo questi posseduti leader mondiali, preparano l'arrivo del loro dio satanico, il diavolo, l'anticristo. Leggiamo Apocalisse 13, 3 a 5, e tutta la terra.
E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia. E adorarono il dragone, perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia, dicendo, chi è simile alla bestia? E chi può combattere contro di lei?
Chi può combattere? Vince tutte le guerre. Daniele 11, 21 in poi, ogni guerra la vince l'anticristo. Ma chi può combattere contro di lei? Questo avverrà alla fine, però, dopo che ha vinto l'America, Babilonia, la prostituta, l'America, Apocalisse 17, 18.
Verso 5. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e potere di agire per 42 mesi.
Va bene, potere di agire 42 mesi, cioè 3 anni e mezzo. I famosi e fatidici 3 anni e mezzo dell'anticristo, quindi Apocalisse 12, 14, Apocalisse 11, 2, 3, Apocalisse 13, 5, Daniele 9, 27... E 3 anni e mezzo, 42 mesi, un tempo dei tempi e mezzo tempo, e anche 1260 giorni in queste scritture che vi ho dato. Sono il potere che l'anticristo avrà sulla terra, non che controllerà tutta la terra, questo avverrà solo alla fine, dopo la distruzione del re del sud, cioè l'America, e che avverrà negli ultimi giorni, secondo me, dopo il rapimento. Allora, l'anticristo sicuramente prenderà il potere mondiale, e questo in base a profezie.
Sì, l'abbiamo letto.
Il potere mondiale. Dove lo dice? Apocalisse 13, 3, seconda e Tessalonicesi 2, 3, prenderà il potere mondiale. D'accordo? Quindi torniamo alla profezia di Daniele 7, Angelina, Daniele 7,
Sì.
che stavamo leggendo. Ce l'hai?
Sì,
Daniele
ce l'ho.
7.
Sì.
Ecco, salta al verso 25. Egli.
Daniele 7:25. Egli proferirà parole contro l'Altissimo, ridurrà allo stremo i santi dell'Altissimo e penserà di mutare i tempi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo.
Ok, quindi la profezia qua cosa sta dicendo? Ripeto. Penserà di mutare i tempi e le leggi, ci diceva Daniele 2500 anni fa. Dice l'anticristo, il tempo della fine, un periodo così importantissimo, con questo leader, il più potente diavolo che mai Dio ha permesso di uscire dalla cuccia, dalla gabbia. E questo tipo qua vorrà mutare i tempi e le leggi. Quindi questa storia che non si può dire buon Natale, attentato. Ok, allora. Tutti quanti hanno detto, buon Natale, devo cambiare il nome, Giovanni, Maria, Luca, Matteo. E allora questa qua, la commissaria del Politburo di Bruxelles, ha detto, alt, i tempi non sono maturi. Caspita, come non sono maturi? Ah, voi state aspettando, state lavorando a farle maturare che devo cambiare il mio nome? Quindi il mondo della zizzania sta lavorando al massimo per mutare i tempi e la legge. Cioè i tempi e la legge. La legge qual è? Nella Bibbia ci sono leggi, quella di Dio. Quindi togliere il Natale, cambiare nomi cristiani, stai mutando la legge di Dio.
Sì, cambiano le tradizioni.
E certo, il Natale non si può perché offende i musulmani. E le feste di Natale no, offendono gli atei. I nomi cristiani no perché offendono i musulmani
Oh,
o non
mamma
so,
mia.
l'LGGG,
Non si può respirare più.
l'LBB, eccetera. Ma scusa, ma qua tutti si offendono e gli unici che non possono offendersi sono i cristiani allora. E siccome la Chiesa è mezza morta nel mondo, è diventato lo zerbino dove i politici si puliscono le scarpe, nelle chiese, no? Quindi adesso le chiese pagano il prezzo della loro mortualità, del loro mortuorio. Non hanno voluto evangelizzare il mondo e il mondo adesso li evangelizza, virgolette, a loro.
Quindi dove dice in Daniele 7:25, penserà di mutare i tempi e la legge, tu credi che questo che abbiamo sentito pochi giorni fa, che vogliono cambiare la terminologia di Natale, pensi che è una preparazione, però hanno realizzato che è troppo presto, devono aspettare un po'?
Sì, perché ancora si lamentano troppo. Allora, stringere la vite, aumentare le malattie, i contagi, i buchi, il doppio buco, il triplo buco e l'abbonamento ogni 3 mesi del buco. Presto saranno così rimbambiti che diranno: padrone, comanda, il tuo servo ubbidisce. Quindi il mondo è quasi maturo. Quindi la zizzania di Bruxelles, guidati dallo spirito del mondo, e sappiamo chi è, stanno spingendo a tutta forza il loro piano malefico di preparare per l'arrivo del loro Dio incarnato, cioè l'Anticristo. E allora, cosa stanno facendo? E allora avanti, avanti con la depopolazione camuffata come cosa? Pianificazione delle nascite, pillole per abortire, aborti chirurgici, eutanasia e adesso malattie mondiali che servono un mucchio di buchi, ma nel buchi ci mettono quello che dicono loro però. Per zombificare il mondo. E poi adesso politicamente, strategia della tensione tra l'America, la Russia, la Cina, tensione, terrore, paura. I politici sono i nostri salvatori, loro ci proteggeranno da Putin, dalla Cina, meno male. Quindi, e poi l'immigrazione selvaggia, per preparare le guerre culturali, eccetera. Arrivano le guerre culturali. Mia religione o la tua? Mio Dio o il tuo? Così o cos'ha? E l'anticristo, ah, come bello, come si odiano! Oh, si odiano così tanto! Magari scoppiasse una guerra così che depopoliamo ancora di più. Preghiamo il diavolo che scoppia una guerra. E così pregano nelle loro cantine dove c'hanno le candele in cima al teschio. Al cranio, lì pregano le cantine, loro sono i luciferiani, sono loro in cima alla piramide. E quindi per questo che il Signore da tempo ci ha mostrato di ispirare le sue pecorelle e tutto il mondo, cioè quelle che ascoltano, di andare in luoghi di rifugio più sicuri. E non è che molti ci conoscono. Cioè quando Gesù predicava in Palestina, in Israele, non è che tutto il mondo ascoltava quello che Gesù diceva. Erano quattro gatti. Magari ci conoscessero tutti, almeno potrebbero respingerci o accettarci. Io dico che le pecore ci ascolterebbero. Però da tanto tempo il Signore ci ha mostrato di ispirare alle pecore, di andare in luogo di rifugio più sicuri, lontano dal trono del serpente anticristo, che come dice Apocalisse 12, va bene, arriverà il serpente, l'anticristo viene. E Daniele 7 e Ezechiele 38 dice che verrà da Gomer. Cos'è Gomer? Gomer è l'Europa. Gomer, Germania. Va bene, leggilo Apocalisse 12 e 14.
Apocalisse 12, 14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila.
Vedi questi grandi aerei che volano? Cioè, simbolo di quello, anche quello.
Affinché se ne volasse nel deserto, nel suo
Ok,
luogo.
il deserto non è necessariamente, non è Sahara, eh? Non necessariamente, magari sarà anche, ma il deserto è qualunque lontano dalle chiese tradizionali, gli edifici con la croce in cima, in un luogo dove non sanno che magari sei cristiano, magari devi, capisci, essere in un modo molto riservato per tua protezione. E poi c'è un momento che puoi predicare, però usa molta saggezza. Allora, se ne volassi nel deserto, dove?
Nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un
3 anni e mezzo,
tempo, lontana dalla presenza del serpente.
capito? Quindi so che a volte i fratelli ci scrivono: ma il Signore ci può proteggere anche nel centro di Roma. Ma il Signore ti può proteggere dall'inferno, però lui ha comandato: fuggite dalla presenza del serpente. Infatti è lontano. E dov'è il serpente? A Magog, a Gomer, in Europa, nelle 10 nazioni. Ma Dio non ci può proteggere lì mentre mi siedo lì a bere cappuccino, non so, al Pantheon di Roma? O che so io, a Trastevere a fare un piccolo pranzo? Sì, ti può proteggere, ma non è sua volontà. Non poteva proteggere Giuseppe, Maria e Gesù a Betlemme mentre bevevano cappuccino nel bar, nella trattoria vicino a Erode. Certo che poteva proteggerli, certo. Andare lì vicino a Erode, ciao Erode, ah, ciao, siamo qui, E noi siamo israeliani, abbiamo diritto, sai? Sì? Avete il diritto di stare in silenzio mentre vi taglio la testa. E invece Dio ha detto, ehi, Giuseppino, e allora Giuseppino, il marito di Maria, sono qua, dov'è la tua Mariuccia? Eccola là, che sta lodando il Signore. Asinello e marciare, dove? Egitto. Subito, Signore, di corsa. Alleluia. Leggi alla fine di Matteo capitolo 2. E Giuseppe prese Maria, sempre pronta, Arzilla Maria, sempre pronta a seguire il marito, uomo di Dio, Giuseppe, marito di Maria, e partono per l'Egitto. Ma Dio non poteva proteggerli? Non era in grado di proteggerli da Erode? Molti così, ci scrivono così, eh? Ci sono religiosi che scrivono, ma Dio ci può proteggere dove siamo? Mica abbiamo paura come te, fratello Giuseppe, che scappa in Sud
Sì,
America.
sì, sì.
Noi siamo i prodi, i valorosi, i coraggiosi, noi stiamo qua. Va bene? E al nostro fianco c'è il cappuccino, la panca da scaldare, c'è San Sordi di sopra. Il nostro Dio è sopra, lui sempre pronto a farci prosperare. Vangelo di prosperità. Va bene, e poi c'è sempre la super grazia se siamo fuori binario. No, stolti! Stoltum, com'è stolti
Non lo
in
so,
latinum?
non lo so.
Dice, vai 3 anni e mezzo lontano dalla presenza del serpente. Attualmente. C'è un segno dei tempi nell'aria. Qual è l'ultimo in ordine cronologico del segno dei tempi? L'attuale malattia mondiale, l'attuale buco. E voi sapete cos'è? E questo segno mostra che siamo vicinissimi all'apparire di questo diavolo anticristo. Capite? È questo qua che questa stravolta, sconvolta, voleva proibire i nomi cristiani e l'auguri di Buon Natale. Ma cosa credi che questi qua nelle loro catacombe infernali parlano notte e giorno? Cos'è il loro desiderio? Che il loro capo, il signor Luci, virgola, Luci, Fero Lucio, Lucifero? Cosa credi che gli dice questo qua? Questi qua, questi nomi cristiani non mi danno gloria. Dovete fermarli. Sì, signore, come facciamo? Proibiteli. E questo dove ha preso questo messaggio di andare in giro a proibire il Natale? E si sveglia la mattina e dice: io proibisco il Natale. Ah, a chi te l'ha detto? Me l'ha detto Lucifero, ma non lo posso dire ufficialmente. Va bene? Allora, si sono lamentati
Chi si è lamentato?
qualche cristiano, ma anche qualche politico, persino Salvini, Meloni e qualcun altro, che sono cristiani, almeno ufficialmente.
Quindi
Bene,
pensi che...
Salvini con i suoi rosari, è lì che prega il rosario, Salvino, insomma, un'infarinatura di cristianesimo ce l'hanno questo qua. Persino il Vaticano gli è rimasto un pochino di farina cristiana, ma gliene sarà rimasto 1%. La tengono una cassetta di sicurezza alla Banca dello IOR, c'è una cassetta con della farina cristiana. La tengono lì perché c'hanno i musei vaticani e c'hanno un po' di tutto lì, c'è anche un po' di farina cristiana. No, perché questo sarebbe stato proprio guarda, non voglio dire che è una sputtanata perché non è educato, se no lo direi, veramente. Cioè, se questi qui non si fossero lamentati, dice, ma proprio voi siete proprio leccapiedi, e allora hanno detto, vabbè, questa volta dobbiamo proprio lamentarci. Allora il Pace ha detto di sì, il Magni ha detto di sì, e allora ha detto ok, si sono lamentati. E a Bruxelles ho capito, cos'hai capito? I tempi non sono maturi. E quella è la direzione che stanno andando. Questa qua ci ha dato le coordinate dove la barca della morte di Bruxelles si sta dirigendo. Capito? Al cimitero completo. Quando i tempi saranno maturi qua? E ancora un po' di buchi. Avanti, bucaioli. Forza che i tempi fra poco. Fate maturare i tempi. Più buchi fate e più si maturano i tempi. Angela, prendi il microfono per cortesia.
No, va bene, ringraziamo Dio che almeno questo non è passato, almeno questo. Allora, tu
Però
pensi che...
ti danno informazioni importantissime in che direzione stanno andando.
Ah,
Non vogliono che ti chiami
sì.
Angela, Giuseppe, Giuseppina, Maria, Cristina. E miei figli hanno tutti i nomi cristiani. Qua andare a prendere un avvocato e cambiare tutti i nomi qua. Gloria a Dio.
Quindi dici che si sono ritirati in queste cose perché qualcuno ha protestato?
Sì, adesso la gente ti chiede, sai, ha ricevuto il buco? Arriva il tempo che ti chiederà, il tuo nome è cristiano oppure no? Come ti chiami? Meglio che non te lo dico. Sai che gli ebrei hanno cambiato i nomi, i nomi ebrei si sono presi i nomi cristiani. C'è una giornalista anticristo che lavora per la CNN, super anticristo, ebrea, ma ebrea anticristo però, Il suo nome è Cristiana. Questa è ebrea, 100%. Capite? Si prendono questi nomi per dare. Un'altra si chiamava. Com'è che si chiamava? Mary Church, cioè
Church.
Chiesa, Maria Chiesa. Cioè, c'ha questi nomi che tu do fumo negli occhi. Avanti, Angela. Allora,
Amen.
così che c'è un giornale dell'Ansa
No,
lì.
quello l'abbiamo già letto.
Leggi di nuovo quel titolo lì che lui ritira.
La buona notizia è ANSA dice l'Europa ritira le linee sulla comunicazione dopo le polemiche.
Capito? Dice i tempi non sono maturi. Cioè questa onorevole commissaria del Politburo di Bruxelles, lei è la commissaria dell'eguaglianza. Devi essere uguale tu.
Non sapevo che c'è una commissaria su
Come
quello.
ti permetti di essere una ragazza carina che c'è una là che è brutta invece?
Ah, dobbiamo essere uguali, sì, è
Come ti
vero.
permetti di essere una bella donna africana e non sei brutta come, non so, un'italiana o una tedesca? Guarda, Tu devi essere bella come una bella fanciulla africana, bella nera, non puoi essere una brutta bianca. Quindi devi imbronzarti, o viceversa. E questa è la mentalità di questi,
tutti uguali,
questi ottusi. Le cose stanno maturando, ci scusiamo, dice questa commissaria. E come si dice, e come si dicesse, le cose stanno maturando, non sono mature però. Ci scusiamo per aver anticipato quello che abbiamo in programma, ma non è maturo. Cioè la cancellazione di tutti i valori cristiani, mm-hmm, sotto la scappatoia, pretesto dell'eguaglianza. Eguaglianza che, come ho detto, è diventato un idolo nell'Europa. I compagni, sai, i compagni stalinisti, mm-hmm, i compagni commissari di Bruxelles cercano il più presto possibile di fare scomparire ogni traccia di Cristo per le generazioni a venire. Ma per quelli che ancora persistono a tenere fede, ecco che arriva l'uomo della Pachamama. Capito? Lui benedice, mm-hmm, tutto quello, mm-hmm, che i politici fanno.
Sì.
Okay, poi c'è, sai, l'onorevole Lucifero, che di falsa religiosità può insegnare a chiunque al mondo. Non è che poteva trascurare questo. Come è chiamato questo? L'ecumenismo.
Mm-hmm.
Cioè, quindi, perché il mondo è anche molto religioso. Quindi serve un pacciamamo ecumenico. Quindi alla frusta di Lucifero il mondo si avvicina, io direi a marce forzate, dove a un certo punto per il senza Dio, senza Cristo, gli rimarrà solo una cosa da fare. La intravedi, no? Come dice la Bibbia, il marchio 666, l'inferno, come la Bibbia ci dice. Quindi, il diavolo, chiamalo onorevole presidente Lucifero, perché il diavolo è un politico. Piacciono i simbolismi, sai che il diavolo gli piacciono i simbolismi? E lo puoi vedere nella stregoneria, tutti i simboli.
Ah, vero, sì.
Capito?
Sì.
Ed ecco che lui ha inviato il suo simbolo, dove? Nella capitale mondiale spirituale che è Roma.
Ah,
sai, Roma,
capito,
è la capitale mondiale dello spirito. Mm-hmm. Stiamo ancora vivendo negli ultimi giorni del Sacro Romano Impero, perché la cultura americana, quella russa, e le grandi potenze tedesche, è tutta cultura romana. Va bene, se tu vai al Parlamento, al Senato americano, trovi i fasci littori, quelli fascisti, sono lì nel Senato. E quindi possiamo vedere che il simbolo del diavolo lo possiamo vedere impiantato proprio adesso che siamo nel periodo natalizio in Italia, va bene, che lo hanno messo in sostituzione del presepe, appunto nella capitale spirituale,
vero, sì,
Roma, cioè tra le rovine di quello che rimane dell'impero romano, ok, la più alta carica dello Stato, Quirinale, gli hanno regalato, gli hanno prestato la porta dell'inferno, cioè il simbolo più chiaro di così, guarda, un cieco come una talpa lo vede, cosa
sì,
che
sì,
sta,
sì,
succedendo.
Poi nel periodo natalizio, quindi.
Capito? Tu, loro possono farlo perché è una cosa artistica. Se tu per artisticamente vuoi andare dentro il Parlamento a portare un presepe, no, perché qui si offendono. Fermo l'alto là, chi va là? Fermati lì, stecchito. Scherziamo, un presepe, una croce, ma non ne parliamo neanche, noi siamo liberi. Però l'inferno, sì, al Quirinale.
Sì.
Così, attenzione, che il presidente non sbaglia porta quando va nel suo ufficio, per cortesia, che mettessero delle transenne, che questo qua non va anzitempo, non so. Mi auguro che un giorno si converta, che fino adesso di Vangelo ne ho sentito poco.
Sì.
Quindi guardi, io posso immaginare le sghignazzate dell'onorevole Lucifero per l'ottimo lavoro della sua piedina, il signor Pachamama, che non batte ciglio. C'è la porta dell'inferno, lui non è neanche un colpo di tosse. Non finge neanche un falso disappunto. Non fa neanche finta. Quindi questa indifferenza tipica dei falsi profeti. Cioè, va bene, però i veri profeti invece, al prezzo della loro vita, cosa fanno? Profetizzano, profetizzano la parola di Dio, la esatta parola, e non si preoccupano di perdere il favore dei politici, il favore dei banchieri, degli altolocati. Va bene, andiamo al secondo Cronaca 16, cioè, guarda, ci dice una storia che ho trovato, mi piacerebbe citare.
Sì.
Va bene. I veri profeti, loro interessa solo di non perdere il favore di Dio.
Amen.
Ecco, allora, al verso 7 vediamo un esempio di quello che sto parlando. 7 al 10.
Secondo Cronache 16, 7 a 10. In quel tempo Cannani il veggente si recò ad Asa, re di Giuda, e gli disse: Poiché ti sei appoggiato sul re di Siria invece di appoggiarti sul Signore, che è il tuo Dio, l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani. Gli Etiopi e i Libi non formavano forse un grande esercito con una moltitudine immensa di carri e di cavalieri? Eppure il Signore, perché tu ti eri appoggiato su di lui, li diede nelle tue mani. Infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di lui. In questo tu hai agito da insensato. Infatti, da ora in poi avrai delle guerre.
Quindi questo profeta va e non ha paura di niente. Sto dicendo, oggi i Pachamami non hanno paura a scontentare un Hitler, che benedicevano le sue armate, a scontentare un Mussolini, che benedicevano le sue armi. Va bene? Dove sono i profeti che non hanno paura a parlare? Concludi?
Verso 10. Asa si indignò contro il veggente e lo fece mettere in prigione, tanto questa cosa lo aveva irritato contro di lui. E al tempo stesso Asa divenne crudele anche contro alcuni dei pop del popolo. Secondo Cronache 16, 7 a 10.
Cioè, hai capito qua che succede? Cioè, il profeta, profeta di Dio Canani,
Anche se sapeva che potrebbero metterlo in prigione, lui ha profetizzato la verità.
era un profeta, lo sapeva di
Sì,
sicuro, no?
sì.
Non è che dice, oh, ma se vado a dare la verità al re, questo re malvagio, magari mi mette in prigione, non posso farlo. Mica possiamo profetizzare contro Hitler, Mussolini, contro i nuovi gerarchi camuffati dai democratici di oggi. E no, perché se no la banca dello Ior perde le azioni, si svalutano. Gli anticristo non investono più in questa banca. Scusa, non posso più andare in giro con gli aerei dallo Stato, con tutti i politici lì solo attenti a fare i falsi sorrisini. Il profeta di Dio va e gli dice, Asa, d'ora in poi avrai guerre perché adesso ti sei messo sotto la maledizione di Dio. Ah sì, io ti metto in prigione. Tranquillo, fa come ti pare, puoi anche martirizzarmi se vuoi. Questi sono i profeti e quegli altri sono i falsi. Quindi così come Canani il veggente fu messo in prigione, la Bibbia ci dice che fu messo in prigione, però non ci dice che fine abbia fatto. Non ho trovato che fine ha fatto questo, però magari è morto in quella prigione, perché questo re era malvagio. Però la Bibbia ci dice che la sua unzione fu trasmessa al suo figlio Jehu, si chiamava, secondo Cronache 19:2. Jehu continua con la testimonianza del padre. Grazie Signore.
Amen.
Gloria a Dio. Senti il cavallo qui che sbruffa.
Sì.
Ci hanno prestato il cavallo. E così, grazie a Dio, che circola, che abbiamo della bella terra intorno alla casa e il cavallo non serve taglia erba.
No, ci
Sì, i
pensa lui.
bambini cavalcano, si imparano, grazie a Dio. Che qui
Amen.
siamo in campagna. Gloria,
Grazie,
gloria al
Signore.
Signore.
Amen. Grazie, Gesù.
Bene, capito Angela riguardo a Canani, che non aveva paura,
Sì. No, bellissimo esempio questo.
non si preoccupava della banca dello Ior. O
Amen.
dalle banche protestanti, che poi sono tutte uguali le banche, no? Va bene, gloria al Signore.
Grazie, Signore. Amen. Dio ci aiuti.
Gloria a Dio. Cioè, le banche dei protestanti, come si chiamano? Non hanno lo IOR, ma hanno il Vangelo di prosperità, la supergrazia e le super cretinerie, no? Che ormai i protestanti che predicano il Vangelo ai cattolici, ora sono diventati uguali ai cattolici. Conosco la Bibbia un po' di più, ma sono altrettanto paralizzati dalla stragrande maggioranza. Pregare per i fratelli protestanti, oltre che cattolici, va bene?
Amen.
Che ritorno alla loro chiamata, al loro mantello profetico. Amen.
Grazie,
io
Gesù.
Ho ricevuto una piccola profezia su questa situazione. Angela, se tu mi permetti, io la darei.
Sì, è quello che volevamo sapere. Cosa dice Dio?
Sì, quello che è al mio meglio. Se faccio qualche sbaglio, fratelli, qualche cosa che, qualche abbaglio, qualcosa che non ho visto chiaro, scrivetemi. Sarà mia cura correggere.
Amen.
Se qualcosa non viene dal Signore. Mandatemi delle scritture nel caso. Ti ho dato una lista di scritture, ce l'hai?
Sì, ce l'ho.
Mi
sì.
Aiuti a leggere?
Certo.
Signore, aiutami Gesù, Signore, aiutami, ti prego. Dammi il tuo spirito, Signore. Qualcosa di sbagliato, Signore, correggimi, Signore, perché io sono stupido, io non so, Signore. Se solo tu, Signore, fa che non prenda Roma per Toma, Signore, aiutami Gesù.
Amen. Grazie, Gesù.
Un messaggio del Signore, dice il Signore. Dove sono i miei profeti? Eppure il mio braccio non si era accorciato. Io ho versato l'unzione del mio Spirito Santo sopra tanti dei miei figli. Non c'è nessuna delle mie vere chiese a non avere unti di profezia. Io ho fatto mio dovere, dice il Signore. Ho messo i miei profeti in ogni vera chiesa. Io li ho mandati, ma quasi nessuno di questi parlano. Io li ho unti, ma la mia parola non viene profetizzata. E i ciechi continuano a brancolare nel buio. Venite a me con preghiere, venite a me con digiuni e pianti e supplicazioni, e io invierò gli operai nella mia vigna. Sì, saranno scelti proprio tra quelli che mi cercano. Ma come potrò prescegliarli alle mie corone eterne se non mi cercano? Come posso benedirle se non mi obbediscono? Troppa della mia Israele cristiana, dello Spirito, si è sviata ed è ora diventato come la Israele della carne, come è scritto.
Romani 10, 13 a 21. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Infatti Isaia dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io vi dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico, forse Israele non ha compreso? Mosè per primo dice, io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Contro una nazione senza intelligenza provocherò il vostro sdegno. Isaia poi osa affermare, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma, tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Romani 10, 13 a 21.
Venite a me, o voi che siete stanchi di peccato, voi carichi di inutile religionismo, venite voi che girate a vuoto, voi che desiderate di essere usati e che io vi usi per la mia gloria, per i miei miracoli, le mie meraviglie, la mia testimonianza. Che volete essere usati per raggiungere le mie pecore, venite, venite, cosa attendete? Voi tutti che avete ascoltato la mia voce, avete ricevuto il mio seme celeste, lasciatelo germogliare per la mia gloria. Non lasciate che la carne e il sangue vi fermi, non lasciate che chi non crede vi fermi, Non lasciate che i dubbiosi vi fermino. Non lasciatevi fermare né da nemici né da amici. Seguite la mia parola. Tutto il resto è vanità, correre dietro al vento.
Ecclesiaste 1, 2, 14 e 17. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Ho applicato il cuore a conoscere la saggezza e a conoscere la follia e la stoltezza. Ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. Ecclesiaste 1, versi 2, 14 e 17.
Molta della mia chiesa si è sviata. Corrono dietro al vento del mondo. Cercano la felicità, ma nella direzione sbagliata, nelle cose sbagliate, nelle persone sbagliate, e non la trovano, perché la cercano nel mondo. Ascoltano i loro profeti e insegnanti, ma sono quelli della prosperità venale e carnale che porta al mondo. Studiano gli scritti di questi uomini più della mia parola e le rivelazioni del mio spirito, e per mancanza di questa mia conoscenza il loro cammino di fede viene distrutto, ma essi non lo vedono.
Isaia 5:13. Perciò il mio popolo sarà deportato a causa della sua ignoranza. I suoi nobili moriranno di fame e le sue folle saranno inaridite dalla sete. Isaia 5:13.
E come fu per l'Israele della carne, avverrà anche per l'Israele dello spirito. Viene un giorno di tribolazione, un giorno di oscurità e di caligine.
Osea 2, 6 a 23. Perciò, ecco, io ti sbarrerò la via con delle spine, la circonderò di un muro, così che non troverai più i suoi sentieri. Israele correrà dietro ai suoi amanti, ma non li raggiungerà. Li cercherà, ma non li troverà. Allora dirà, tornerò al mio primo marito, perché allora stavo meglio da adesso. Lei non si è resa conto che io le davo il grano, il vino, l'olio. Io le prodigavo l'argento e l'oro, che essi hanno usato per Baal. Perciò io riprenderò il mio grano a suo tempo e il mio vino nella sua stagione. Le strapperò la mia lana e il mio lino, che servivano a coprire la sua nudità. Ora scoprirò la sua vergogna agli occhi dei suoi amanti e nessuno la salverà dalla mia mano. Farò cessare tutte le sue gioie, le sue feste, i suoi nuovi luni, i suoi sabati e tutte le sue solennità. Devasterò le sue vigne e i suoi fichi, di cui diceva, sono il compenso che mi hanno dato i miei amanti. Io li ridurrò in un bosco e li divoreranno gli animali della campagna. La punirò a causa dei giorni dei Baal, quando bruciava loro incenso e, ornata dei suoi pendenti e dei suoi gioielli, seguiva i suoi amanti e dimenticava me, dice il Signore. Perciò, ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Di là le darò le sue vigne e la valle d'Acor come porta di speranza. Là mi risponderà come ai giorni della sua gioventù, come ai giorni che uscì dal paese d'Egitto. Quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal. Io toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal, il loro nome non sarà più pronunciato. Quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Spezzerò e allontanerò dal paese l'arco, la spada, la guerra e li farò riposare al sicuro. Io ti fidanzerò a me per l'eternità. Ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore. Risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino, all'olio e questi risponderanno a Israel: io lo seminerò per me in questa terra e avrò compassione di Lo-ruhama e dirò a Lo-ammi: tu sei mio popolo. Ed egli mi risponderà: mio Dio. Osea 2, 6 a 23.
Allora il mio popolo mi invocherà e io gli risponderò. Alleluia, fine del messaggio.